Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali con questa prima puntata dell'anno. Vogliamo guardare al futuro dei consumi che ci aspettano nei prossimi 12 mesi. Abbiamo esplorato le tendenze 2021 dai social al cibo, passando per viaggi, moda e design, partendo proprio dal colore, anzi dai colori che daranno la linea, per così dire, nel mondo della creatività.
Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual, dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba.
Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades.
Citazione cult, quella del Diavolo Veste Prada, quando si parla di colori e tendenze. Sapete quali saranno quelli del 2021? Il grigio e il giallo, Ultimate Grey e Illuminating, i nomi tecnici con i relativi codici, così come classificati dal Pantone Color Institute, li trovate sulla nostra pagina Facebook. Da oltre 20 anni, ogni anno a dicembre, l'istituto di ricerca, dopo uno studio sulle tendenze nei design, nella moda, nella comunicazione e nell'arte, decide la tonalità che nei 12 mesi seguenti detterà legge nel mondo dei consumi. Dai capi d'abbigliamento all'arredamento, dal packaging dei prodotti alla grafica fino al make-up. Non solo una scelta estetica, ma anche un'interpretazione del periodo che stiamo attraversando. Abbiamo bisogno di sentirci incoraggiati e risollevati e pensare che le cose torneranno a splendere, sottolinea quest'anno il Pantone Color Institute. È qualcosa di essenziale per la mente umana. Una combinazione di colori, quindi, per il 2021, uno neutro e riflessivo, il grigio, l'altro brillante e allegro, il giallo, pensata per trasmettere resilienza e speranza, solidità e ottimismo, concretezza e calore. Ne abbiamo parlato con Paola Pattacini, direttrice YED Moda Roma.
Mi piace tantissimo, la trovo super raffinata, come un tornare al bello. Io poi, perché ho sempre avuto a che fare con i materiali molto preziosi, e quindi li trovo dei colori meravigliosi in queste qualità di tessuto, e li trovo anche dei colori molto belli in tutti i tessuti tecnici, e quindi li trovo molto belli. E poi non so come definire la cosa, però li trovo anche non sfacciati, li trovo due colori anche adatti al momento, quindi perché il grigio è particolarmente bello, questo grigio è particolarmente bello, e anche questo giallo non così vivo, però dà una sua voglia di colore, cioè i colori che avevano fatto in altri anni, non so, il fucsia, questi colori che in questo momento avrei trovato un po' sfacciati, diciamo così, invece no, li trovo molto molto belli. È una scelta che mi è piaciuta molto, un messaggio di equilibrio e soprattutto un messaggio anche, secondo me, a tornare a fare delle cose belle, proprio un bel messaggio, un bel messaggio per questo momento. Questo abbinamento si rifà molto soprattutto nelle stampe, anche nel passato, perché se si va a vedere un certo mondo, per andare proprio indietro di Ken Scott, piuttosto che un certo mondo che era di Pucci, questi due colori insieme li trovi in queste anche stampe di colori. Appare che sono due colori che stanno benissimo, si abbinano benissimo anche col nero, e quindi diventano molto raffinati. Poi diciamo che il grigio, in modo particolare, più che questo giallo, come il cammello, sono due colori che tornano spesso perché sono due colori belli. Permettono di realizzare delle cose sia in tessuti leggerissimi come gli chiffon, che in tessuti, come dicevo prima, anche addirittura arrivando ai tecnici, ai nylon, a tutto, delle cose comunque danno una pienezza al capo. Il grigio è un colore meraviglioso. Questo punto di grigio, che non è il grigio perle, non è il grigio scuro, che è sempre difficilissimo.
Dall'attivismo alla dimensione domestica e intima, dalla co-creazione alla qualità e credibilità dei contenuti. Quali saranno i trend di comportamento sui social che andranno a determinare le strategie di comunicazione dei brand? Lo abbiamo chiesto a Bruno Tecci, Head of Strategy di We Are Social, sulla scia di Think Forward, il report annuale che delinea le tendenze sui social.
Quest'anno diciamo che i social hanno avuto una sorta di svolta, no? Anche positiva, cioè da una parte hanno continuato magari ad accrescere anche un po' di ansie, dandoci tantissime informazioni, rimbalzandoci tantissime news e quindi magari accrescendosi quel senso di ansia, però dall'altra parte hanno assunto forse un ruolo nuovo e più positivo, quasi ci hanno aiutato durante gli scorsi mesi. Rispetto a questo abbiamo proprio delineato forse un paio di trend che lo raccontano meglio di tutti gli altri. Uno si chiama The Simple Life, che ha a che fare con la voglia delle persone di riconnettersi proprio con i valori più importanti della vita, con le cose più semplici. È un trend che ha a che fare anche molto con la dimensione locale di ciò che ci succede attorno. Brand come Heineken, che per esempio ha fatto un crowdfunding per venire incontro ai bar e ai locali di prossimità durante la pandemia, oppure altri brand che comunque hanno parlato molto di semplicità, di piaceri semplici della vita, di quello che ci circonda. Un altro, noi l'abbiamo chiamato in feed intimacy, che è proprio la necessità delle persone di vivere i social in una maniera veramente più intima e più vicina. Dopo anche qui la bulimia e l'apertura al mondo degli scorsi anni, c'è la volontà di avere magari dei gruppi un po' più privati, di dare importanza magari a dei formati tipo i formati audio che sembrano più anche rivolti alla singola persona. Qui mi viene in mente una case di IKEA, per esempio, che si chiama Proud to Sleep. IKEA ha proprio lanciato una campagna che invitava a un sonno migliore, spegnendo e facendo buio proprio i display dei cellulari che in genere sul comodino, per esempio, ci disturbano nel sonno.
Anche la dimensione delle community, vedo dal vostro report, si è arricchita di nuove sfaccettature, sia in termini di attivismo, quindi di partecipazione, di mobilitazione, che di co-creazione.
Da una parte vediamo la richiesta delle persone di avere veramente quasi dei consigli pratici anche per mobilitarsi, no? Partendo da quello che è il proprio feed, da quello che è il potere che ognuno di noi ha in mano quando ha uno smartphone. E quindi la necessità, dall'altra parte, per i brand di avere maggiore credibilità nell'educare le proprie audience a temi che siano socialmente rilevanti. Abbiamo visto, è stato un anno proprio di tanti movimenti, no? E naturalmente di tanto bisogno anche di un impegno da parte dei brand, dai problemi climatici che a volte sono stati un po' eclissati, dai problemi pandemici a tutto il tema razziale, per esempio, fino naturalmente alla pandemia. Ferrari che ha prodotto dei respiratori Armani, che si è schierato fin dall'inizio per ricreare dei camici, ma poi dall'altra parte anche persone influenti che hanno sposato determinate campagne e hanno fatto in modo che le persone potessero veramente mobilitarsi dal proprio divano, dalla propria casa dove erano rinchiusi. Dall'altra parte c'è un trend forse un po' più leggero che noi abbiamo chiamato open source creativity, contenuti che hanno spopolato che sono stati veramente creati in una forma collaborativa tra un VIP e una persona, tra un brand e la propria community, eccetera.
Sulla scia di queste nuove esigenze di contenuto, voi evidenziate anche in qualche modo un utilizzo più elastico delle piattaforme e anche una certa imposizione di qualità e di credibilità.
Di sicuro abbiamo visto come non ci siano più delle camere stagne tra una piattaforma e l'altra, tra un formato e l'altro. Abbiamo sempre pensato all'ambito gaming come un ambito quasi solitario, la propria console, la propria stanza, la propria poltrona. In realtà l'ambito gaming è un ambito di grandissima socialità e già questo è proprio un grande cambiamento rispetto al modo in cui interagiamo con i social. C'è proprio un trend che noi abbiamo chiamato Unbound Platform che parla proprio di questo. E abbiamo visto negli scorsi mesi quanti casi nelle categorie merceologiche più disparate, dalla moda al lusso all'automotive, abbiano fatto il loro debutto della propria nuova strategia in ambito gaming. Dall'altra parte, quello a cui accennavi, c'è proprio una nuova forse relazione e una nuova richiesta verso poi persone influenti, quindi personaggi pubblici, cui viene chiesto comunque di utilizzare il loro potere, quindi il loro bacino di utenza e la loro grande influenza in una maniera responsabile.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché nella seconda parte parleremo, tra le altre cose, del futuro del cibo, le tendenze che influenzeranno il mondo food nel 2021 e non solo, tra pochissimo.
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere Avere, proseguiamo la nostra carrellata sulle tendenze 2021. Dopo il colore e i social network, parliamo di cibo, dai prodotti del largo consumo ai format della ristorazione. Anche il mondo food è in continua evoluzione per rispondere alle esigenze e alle istanze dei consumatori e dei loro stili di vita. The Future of Food è il report firmato Future Brand che ci aiuta ad esplorare i trend che influenzeranno il settore nei prossimi mesi e non solo. Guendalina Guaita.
Innanzitutto, le marche, non possono rispondere più ad un solo bisogno. I consumatori ne hanno diversi e spesso sono in contrapposizione. Il secondo punto è che bisogna intercettare questi trend e rispondere velocemente, perché ormai il mondo è globale, lo shelf non è più solo fisico, ma è anche digitale. Quindi un italiano ha di fronte un'offerta inglese, americana, italiana, tedesca. E bisogna pensare al futuro del cibo non per forza come un mondo completamente futuristico. Alcune volte durante le nostre interviste spesso si pensava alle pillole che ingerite avrebbero dato risposta al nostro fabbisogno giornaliero. Non sarà così. Sicuramente ci saranno forti evoluzioni, ma il gusto, l'esperienza palatale rimarrà essenziale. Rimaniamo comunque degli esseri umani con bisogni emotivi molto forti e quindi questo sarà sicuramente importante.
Per quanto riguarda il primo trend, voi parlate di una vera e propria rivoluzione per l'esperienza di acquisto del cibo, con quelle che definite filiere di acquisto personali, con la spesa online sia nella GDO che anche a chilometro zero, il food delivery, e questa cosa mi è piaciuta veramente molto, il cibo che nella dimensione domestica diventa intrattenimento.
Sì, esatto, il The Reinventing Revolution, questo primo capitolo che sancisce l'anno zero, l'evoluzione di tutti i settori, tra cui quello alimentare, ovviamente dove affrontiamo per la maggior parte l'avvento del Covid-19, che ha accelerato moltissime tendenze. È interessante come il cibo prende diversi aspetti, la filiera è sempre più personalizzata dai consumatori. È un vero e proprio sistema, più o meno complicato, che prevede una rete di produttori, per esempio distanti ma comunque fidati, i negozietti sotto casa, una GDO che ha una spesa a domicilio e questi contadini 4.0 che ti danno l'opportunità di avere degli ingredienti locali e artigianali direttamente a casa tua e che puoi acquistare online. E poi c'è tutta una serie di marche, come per esempio abbiamo citato Magnum o per esempio Häagen-Dazs, che ha lavorato proprio sull'intrattenimento. Nel caso di Magnum, il pleasure store, che normalmente personalizzava il proprio gelato a livello fisico, te lo porta direttamente a casa con Deliveroo. Quindi è un vero e proprio kit per il gelato fai da te, per arricchire le nostre giornate di lockdown. O Häagen-Dazs invece, insieme a Secret Cinema, ha lanciato una serie settimanale per l'intrattenimento domestico, in cui insieme a un film dedicato veniva anche aggiunto un gusto di gelato.
Grande protagonista nelle scelte di consumo, questo è il vostro secondo trend, lo definite il dilemma etico nella scelta tra convenienza e sostenibilità. Ecco, io ci metto anche sicurezza, un valore che quest'anno è sembrato in qualche modo andare in contrapposizione alla sostenibilità, basti pensare all'uso della plastica per la frutta e la verdura nei supermercati. Ecco, il dilemma etico per le scelte d'acquisto.
Questo è uno dei capitoli a mio avviso più interessanti, perché è la difficile scelta da parte dei consumatori tra la convenience e la sustainability. E di qui rientra poi anche il concetto di sicurezza. I consumatori sono sempre più attenti alle loro scelte di acquisto già da molti anni. Però è interessante osservare che fino ad oggi il primo driver indiscusso rimane la convenience, quindi il comfort, la semplicità e la velocità. E il secondo driver, appunto con l'avvento del Covid, è la sicurezza. E quindi in questo capitolo cerchiamo di rispondere alla domanda: come possono i brand rispondere a tutti questi bisogni? Moltissimi brand e aziende, soprattutto startup, stanno cercando di trovare innovazioni. E così sarà anche dal punto di vista della sicurezza e dei packaging. Possiamo trovare una soluzione al posto della classica plastica? Ne parliamo con Foodpack Green, questa azienda di packaging compostabili che ha trovato delle soluzioni in realtà, non all'uso della plastica, ma per esempio dell'amido di mais, che può essere usato come packaging, che dà la stessa sicurezza.
Poi c'è la dimensione funzionale del cibo. Il cibo come cura, un trend che incontrerà sempre di più la dimensione tecnologica del cibo.
Il potere del cibo, l'abbiamo sottolineato con un gioco di parole, mens sana et corpore sano, perché sia la mente che il corpo sono importanti. Rimanere immuni è diventata la preoccupazione di tutti i consumatori oggigiorno. Nei prossimi 5-10 anni vedremo parole come probiotico, prebiotici, postbiotici, fibre, insetti. Quindi il cibo è come se si trasformasse a livello di concetto, si parla di nutrimento, di fonte di benessere, quasi diventa una medicina naturale.
E poi c'è il trend che vede protagonista la generazione Z, che ha saputo valorizzare, che sta valorizzando sempre di più la diversità etnica e culturale del cibo.
Esatto, la globalizzazione ha fatto sì che le cucine, le tradizioni culinarie si mescolassero, quindi si passa da global a un nuovo local. In questo caso, appunto, acquistare dal negozio vicino per i consumatori di oggi non importa che sia italiano, argentino, vietnamita, deve essere un'esperienza di gusto e anche un modo per conoscere altre culture. Comunque i consumatori amano la creatività, amano sempre di più cambiare ogni giorno, e durante anche la noia del lockdown si sono alzati alle stelle la richiesta di cibi etnici per il delivery, per una serata diversa. E questo mescolarsi di culture è veramente attuale e lo si vede nel concreto, per esempio nel quartiere milanese Moscova. Abbiamo i più due grandi mercati locals della metropoli. Da una parte abbiamo Italy, che ci racconta i metodi produttivi tradizionali italiani, quelli di una volta, e dall'altra parte il Mood Market, questo nuovo alimentare etnico al centro di Chinatown. Entrambi parlano di localismo, ma in maniera diversa, e ci raccontano le loro tradizioni.
Voi chiudete il vostro report con una declinazione nuova, inusuale, della naturalità, spiegacela.
Sì, la nuova naturalità l'abbiamo appunto sintetizzata con la frase «cresceva dalla terra e ora nasce in laboratorio». È interessante come i nuovi cibi, anche quelli più naturali, vegani, possono essere oggi addirittura creati in laboratorio, e questo aiuterà poi a rispondere a tutto quel bisogno di sostenibilità. Quindi la scienza e la tecnologia diventeranno le parole chiave per descrivere questa nuova dieta alimentare. Non bisogna pensare sempre a questo concetto di pillola e mondo futuristico, ripeto, il gusto e l'esperienza palatale è essenziale, però magari l'origine e il processo sarà diversa. La scelta dei consumatori, lo sottolineiamo nel report, sarà dettata dai loro dati biochimici personali, quindi verranno fatti proprio dei prodotti su misura. È un esempio lampante questo ristorante a Londra, Vita Moio, che in collaborazione con DNA Fit sta offrendo pasti ultra personalizzati che sono basati dal proprio gruppo sanguigno. Quindi sicuramente questo è perché c'è una forte consapevolezza da parte dei consumatori di ciò che fa bene a se stessi, e quindi le marche cercano appunto di rispondere a questo bisogno.
Che c'è?
Vieni con me. Mai stare dietro agli anziani, hanno le ossa piene di metallo e sembrano non apprezzare quanto poco tempo gli sia rimasto. Eccoli, asiatici, sono essenziali, bagaglio leggero e hanno la fissazione per i mocassini. Li adoro.
Questo è razzismo.
Sono come mia madre, mi affido agli stereotipi, si fa prima.
Il settore del trasporto aereo vive una crisi senza precedenti. Per il 2020 l'Associazione Globale delle Compagnie Aeree IATA stima una perdita netta pari ad oltre 118 miliardi di dollari. Per tornare ai livelli di traffico pre-pandemia ci vorranno almeno 4 anni. Il settore intanto guarda alla ripresa, che si baserà molto sulla tecnologia al servizio della sicurezza. Dati sanitari per l'autorizzazione a viaggiare, meno code e assembramenti per un volo sempre più touchless e self-service, come ci ha spiegato Sergio Colella, presidente Europa di SITA, fornitore globale di soluzioni tecnologiche per il trasporto aereo.
Oggi il traffico mondiale commerciale è sceso del 66% a livello mondiale ed in Europa dell'80%. Tutta la nostra industria ha fatto un balzo all'indietro di quasi 30 anni. Detto questo, ci si prepara alla ripartenza, una ripartenza che sarà progressiva. Ci si aspetta oggi di ritrovare i livelli di traffico del 2019 solo fra 5 anni, solo nel 2024, però questa ripartenza va preparata. L'idea è, attraverso dispositivi digitali, di evitare il contatto, di dare documenti, di scambiare pezzi di carta, ma di lavorare in modo touchless, permettendo il check-in, il controllo della propria identità e permettendo al passeggero di entrare in aeroporto limitando al massimo i contatti. E queste tecnologie touchless esistono già e sono sempre più implementate. Quello che è importante è veramente capire che la digitalizzazione, quindi l'informatizzazione spinta al livello più moderno che ci sia, permette un viaggio che sia più fluido. Quindi l'aeroporto comincia prima dell'aeroporto, faccio il check-in prima di arrivare in aeroporto, do la prova quando ci sarà il vaccino per alcuni voli che ho avuto il vaccino o che non ho sintomi, ottengo il permesso di volo prima di arrivare in aeroporto, così che tutte le operazioni che sono propedeutiche al viaggio sono preparate prima.
Cambiamo argomento, parliamo dell'innovativa formula di live stream shopping lanciata tra i primi casi in Europa dalla startup italiana Radical Beat, grazie a una tecnologia che alle vendite online aggiunge intrattenimento e analisi dei dati in tempo reale. Si tratta di vere e proprie sessioni di shopping live dai punti vendita, sperimentate in Italia dal gruppo Miroglio con il brand Motivo, attraverso sito e piattaforme social. Shoppertainment è il termine coniato per queste televendite 2.0 per l'utilizzo dei social, ma 4.0 per quello dell'intelligenza artificiale, che porta a immaginare un futuro in cui i negozi cambieranno ruolo, così come gli addetti alla vendita, e in cui, proprio grazie alle indicazioni dei consumatori e al loro valore predittivo, le produzioni potranno diventare on demand. Leo Pillon, CEO e founder di Radical Beat.
Il livestream shopping è sostanzialmente una nuova modalità di vendita e relazione con il pubblico, una sorta di canale ibrido tra il fisico e l'e-commerce. Per l'utente è un'interfaccia in video streaming, fruibile da qualsiasi device, attraverso la quale si può assistere ad un vero e proprio show in cui il presentatore espone e descrive nel dettaglio i prodotti del brand, mettendoci poi anche tutta l'empatia che da una pagina di un sito non emergerà mai. Ma soprattutto è una modalità che consente al pubblico di interagire con chi presenta o con i suoi collaboratori per avere informazioni in tempo reale, proprio come durante lo shopping in negozio. Che ne so, è disponibile in altri colori, veste stretto, esistono accessori coordinati. Questi sono solo alcuni esempi di domande vere che vediamo durante il live show che gestiamo insieme a Utili. Per il brand è un'occasione straordinaria di raccogliere dati e informazioni sul comportamento del proprio target attraverso quindi analytics e intelligenza artificiale.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.